Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Odio gli indifferenti.
Odio gli indifferenti. Credo che vivere vuol dire parteggiare, essere partigiani. Non possono esistere gli estranei alla città. L'indifferenza è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia. È la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, non è tanto dovuto all'iniziativa di quei pochi che operano, quanto all'indifferenza e all'assenteismo dei molti. Ciò che avviene non avviene tanto perché alcuni vogliono che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà. Lascia fare, lascia aggruppare tutti quei nodi che poi solo la spada potrà tagliare. Lascia promulgare tutte quelle leggi che poi solo la rivolta farà abrogare. Poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi, e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare e la tela, tessuta nell'ombra, arriva a compimento. E allora sembra che sia la fatalità a travolgere tutto, sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, come un'eruzione, come un terremoto del quale però rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi era stato indifferente. E quest'ultimo si irrita poi, no? Vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, egli non è responsabile. Piagnucola pietosamente o bestemmia oscenamente, ma non si domanda mai. Se avessi anch'io fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, il mio consiglio, sarebbe successo quello che è successo. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti.
Intensiva era stato ricoverato ieri Gigi Proietti per un grave scompenso cardiaco, era in una clinica romana dove si trovava da qualche giorno per degli accertamenti, si è spento nella notte.
Questa parola, noi romani abbiamo dato tali significati sfumati che non la puoi dire con un'altra parola, dice, vuol dire solo quello, non c'è niente da fare. Tu dici, è stupido, no. Si può arrivare a cercare di capire il significato con degli esempi, uno buca con la macchina, buca per strada, mette il cric, alza la macchina, leva la ruota, i quattro bulloni della ruota gli vanno a finire dentro una voragine e si trova così, con la macchina alza il peperaggio, dice, ma che faccio? Guarda davanti, c'è un muro, c'è scritto manicomio, ed è sopra, dietro all'inferriata, c'è uno con questa. quello gli fa, dice, guardi, se fossi in lei, se va bene, in testa a casa. Dice, no, dice, se fossi in lei io leverei un bullone per ota e a tre bulloni per ota andrei al primo posto di rifornimento. Grazie, ma te le tengono lì dentro? Ma io sono matto, mica sono stronzo. Ecco, questa è...
Se n'è andato nella notte per uno scompenso cardiaco proprio nel giorno del suo 80° compleanno. Eclettico, ironico, carismatico, grande mattatore della scena artistica italiana, Gigi Proietti ha calcato per oltre 55 anni i palcoscenici di tutta Italia.
No! No, no, no! E che mo? Eh sì, vabbè, prendere fa. No, c'è, no, e allora qua, esatto, e allora. Ah!
Teatro, infatti, che raggiunse la notorietà negli anni 70 quando venne chiamato a sostituire Domenico Modugno nella commedia musicale Alleluia brava gente.
Sappiate che io sono infermo nelle mie precisioni.
Sono serio e positivo.
Sono siero positivo.
Basta, evitiamo le dispute, mi è sempre stato inviso il disputare.
So bene di preciso.
Con disputarvi in viso.
Come sputarvi in viso?
Io non permetto oltre. Che rompano i coloni.
No, io questa non la dico.
E vabbè.
No, ma viene da ridere. Non la dico, dai. Che se dice Rivombrosa?
È zitto. E
zia. E zia?
E zia.
E zia?
E zia Conte.
E zia Conte?
Mi sacrificherò. No. Lascerò vostro figlio, Josephine,
sì.
Vaffa al culo.
Oddio, madame, sta male. Presto, un dottore.
Eccomi. Però che velocità, che asle.
Dottore, sentite se il cuore pulsa.
Dottore, sentite
se pulsa.
Sentite se puzza.
Ancora pulsa.
Dottore, ditemi tutta la verità.
Dottore, ditemi tutta la verità.
Parlate a cuor nudo.
Parlate a cuor nudo. Che c'è?
Alla tosse.
Tornar potessi indietro. Me lo misero.
Indietro me lo misero.
Armando!
Non conoscerò mai la dolcezza di Margherita. Che mi è ignota e a me ignota resterà.
Stessi anni arrivano anche i ruoli da protagonista nel cinema, dove aveva iniziato a muovere i primi passi da giovanissimo con piccole comparsate.
Ma già sei pronto, Giuliana?
Mafalda?
No, era una cameriera che passa. Senti, Mafalda, stammi bene a sentire. Che è che te volevo dire? Mannaggia la miseria, che te dovevo dire? T'ho telefonato apposta per dirtelo. Che te volevo dire? Ma farda di modi, che te volevo dire? Avanti, dimmelo. Non lo sai, ammazza, ma non sapete mai niente però, eh. Porca miseria. Va bene, ci vediamo dopo. Ciao Giuliano.
Ciao.
Ruoli che spaziano dalla commedia al dramma, dai personaggi più impegnati a quelli più brillanti e che l'artista romano ha interpretato con incredibile disinvoltura. In Italia è stato diretto da registi del calibro di Bolognini, Monicelli, Petri, Magni. In America ha lavorato con Altman e Lumet. La sua grande occasione cinematografica è arrivata nel 1976 con Febbre da cavallo di Steno, dove Proietti veste i panni di Mandrake, sfortunato scommettitore di cavalli, ormai un cult nel cinema italiano.
Ma che? Perché solo considerando chi è veramente il giocatore di cavalli, signor Presidente, lei potrà convincersi della nostra innocenza. Perché vede, chi gioca ai cavalli è, come dire, è un misto. Ecco, è un cocktail, è un frullato di roba. È un minorato, è un incosciente, è un ragazzino, è un dritto e un fregnone, è un milionario pure se non c'è una lira, è uno che non c'è una lira pure se è un milionario, un fanatico, un credulone, un buciardo, un pollo, è uno che passa sopra tutto e sotto a tutto, è uno che impiccia, traffica, imbroglia, muore, azzarda, spera, rimore, è tutto per poter dire ho vinto, adesso l'ho fregato a tutti e mo beccare questa, chi è? Ecco chi è, ecco chi è, il giocatore delle corse dei cavalli. Ed è per questo che io chiedo alla clemenza della corte, a nome nostro e a nome dei giocatori di tutto il mondo, il beneficio delle attenuanti per totale infermità mentale. Silenzio! Silenzio!
Silenzio! Attore, regista, cantante, doppiatore, intrattenitore sopraffino, Proietti ha lavorato anche in radio e in TV, dove negli anni 90 raggiunse un grande successo di pubblico con la serie Il maresciallo Rocca, che nel 1996 gli valse il premio come personaggio maschile dell'anno. Il nome di Proietti è legato indissolubilmente anche al Teatro Brancaccio di Roma, di cui fu direttore artistico. Lì creò il suo laboratorio teatrale dedicato ai giovani attori che poi hanno conquistato il cuore del pubblico proprio come fece lui con A me gli occhi please, mettendo in scena anche Shakespeare al Globe Theater di Roma, altro teatro che ha avuto la fortuna di crescere sotto la sua direzione artistica.
Uno da fargli una statua. Non è per niente facile cantare numero un per ca per 5 minuti filati senza mai un'ombra di volgarità. Gigi Proietti ci riusciva. La sua maniera al tempo stesso virile e leggera, spavalda ed elegante, gli consentiva questo ed altri lussi. E stava prendendo per i fondelli Brel, un vero mostro sacro. Mica un ministro qualunque come si fa al bagaglino. Il secolare cinismo romano non genera sempre questi giganti. E anzi, sovente macchiette e burine largamente eccedenti il fabbisogno. Ma ne basterebbe uno solo, lui, Proietti, per benedire il secolare cinismo romano. Quella velocità di sguardo e dunque di battuta, quel sorriso impunito, quell'accumulo di disillusioni che ancora, in quello che resta della Roma popolare, produce testi e personaggi da grande teatro comico. Se ne va con lui un pezzo della Roma profonda, della sua voce e pure della sua faccia. Forse solo Anna Magnani e Mario Scaccia ebbero una faccia tanto romana quanto la sua. Antica, così antica da essere intuibile replica di quelle che circolavano per la città 2000 anni fa, 80 generazioni fa, quando sicuramente un Proietti identico a questo, con lo stesso sorriso impunito, lo stesso naso forte, la stessa voce ben temprata nel baccano metropolitano, modulava numero un per ca nella versione latina all'amico centurione, che rideva. Proietti è uno da fargli una statua, tanto fisica fu la sua arte. Sta a Roma come Lucio Dalla a Bologna. Ci sarà sempre un eco in certi angoli, sotto certe case, della loro voce. Questo testo che vi ho appena letto è stato scritto da Michele Serra ed è tratto da La Maca. Thank you.
lo faccio precedere da una presentazione di una... faccio immaginare al pubblico che ci sia la presentazione di un nuovo poeta, e quindi il pubblico è il pubblico delle serate culturali, certo. E quindi c'è l'addetto culturale, l'addetto lui, dice che viene, e prego il pubblico di applaudire, ma poco, appena appena, e non tutti.
L'applauso culturale.
Io entro, immaginando che qui c'è la quinta, io entro, e voi fate un applauso di quelli... Aspetta, di questi proprio appena appena lunghi, con quelle signore, immaginate che c'hanno gli sbrillocchi, che stanno sempre in prima fila certe signore, solo alla prima vengono però.
Con la permanenza.
Sì, allora, se parti dalla seconda non vengono mai queste. Sono sempre in prima fila e ti guardano incerte, tu magari sudi tre ore per farle ridere, poi questi vengono in camerino, non hanno riso mai, e ti dico, quanto mi sono divertita, quanto no. Ecco, e quindi... ecco lì, entro e c'è l'addetto culturale che spiegherà e poi presenterà l'attore che legge la poesia del nuovo poeta. Io entro, ma troppo, un po' meno. Poi non tutti, voglio dire. Mettetevi d'accordo fra di voi che devo fare tutto. Lungo però, fino a che io non arrivo lì al centro. Buona seria. E con sommo piacere che vedo il teatro così gremito per una serata di tipo culturale. Questo significa che non soltanto gli spettacoli dei comicaroli chiamano, ma anche la poesia chiama. Gigi, visto come chiama, io adesso pregherei sotto la poesia che andiamo a presentare, un lieve musica, ma appena perché non sta bene, sa di arruffianamento sotto le poesie, mettere troppo appena ma anzi niente, anzi non la famo per niente. E viene l'attore Narciso Vanesi.
Prego.
Narciso Vanesi è l'attore. Narciso Vanesi. Vengono sempre col colletto come la strega di Biancaneve. Chiusi le spalle.
Prego. Che... un attore come lei, Narciso.
Il lonfo. Il lonfo non va terca, né gluisce, e molto raramente barigatta. Ma quando soffia il bego, a bisce, sdilenca un poco, e gnagio s'archipatta. È frusco il lonfo, è pieno di lupigna, a rafferia malversa e sofolenta, se cionfi ti sbiduglia e ti arrupigna, se lugri ti botalla e ti criventa. Eppure il vecchio lonfo ammargelluto che bete, succhia e fonca nei trombazzi fa legica busia e fa gisbuto e quasi quasi in segno di smerdazzi gli affarferesti un niffo, ma lui zuto t'alloppa, ti sbernecchia e tu l'accazzi.
Bentrovati amici miei, bentrovati a tutti. Siete i benvenuti sulle frequenze di Radio Dalla Parte del Torto.org. Questa è una nuova puntata di Odio gli indifferenti. Come tutti già saprete, siamo sempre alle prese con il lockdown. Qualcuno lo chiama light, altri lo chiamano breve, ma sempre di lockdown si tratta. E visto che nostro malgrado dovremo stare più tempo in casa, cerchiamo di passarlo nel migliore dei modi. Ascoltare Odio gli indifferenti è uno dei modi migliori, sappiatelo. È uno dei modi migliori di occupare il tempo. Odio gli indifferenti per scacciare la noia è la trasmissione più indicata. Odio gli indifferenti farà sì che il vostro tempo voli. Odio gli indifferenti si fa gli affari della politica, della cronaca, dei social. E tutto questo serve a non lasciarvi soli. Odio gli indifferenti, come forse molti di voi già sapranno, è letture, è sorridere, è ironia, è la vostra valvola di sfogo, vostro scacciapensieri ed è musica per le vostre orecchie. Odio gli indifferenti non vi lascia soli e questa trasmissione potrete riascoltarla connettendovi su odiogliindifferenti.org. Nel menu podcast cercate la puntata che volete, ad esempio per riascoltare questa. E comunque, tenetevi forte, perché Odio gli indifferenti va a cominciare e non distraetevi, perché ne sentirete delle belle.
Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolatini.
Non sai mai quello che ti capita.
Odio gli indifferenti.
Comunque, cari miei, noi non siamo ancora tornati alla libertà. Ci torneremo, speriamo presto. Nel frattempo, ci sono cose che in Italia non possono fermarsi. Sto parlando del calcio. Non è che noi possiamo lasciare senza lavoro 60 milioni di italiani abituati ad essere allenatori, a capire tutto delle partite. Il campionato è ricominciato, sono ricominciate le competizioni internazionali, il tutto senza spettatori. Certo, il calcio si è dato delle regole, le sue regole, quelle per combattere o comunque prevenire il problema del Covid. Si è dato le sue regole ed è ripartito. E quello che sto per farvi ascoltare lo dimostra ampiamente.
Sono con Antonio Modoni, un profondo conoscitore della categoria, della promozione. da anni presente sempre sui campi della provincia. Antonio, vorrei un giudizio sul campionato nostro del Luggiano.
Il campionato è duro, però oggi se vinciamo questa vittoria balzeremo un po' di posizioni. E la squadra deve puntare in alto, non andare nell'eccellenza, però per farsi una leggera salvezza tranquilla, in modo che il portiere è fondamentale, dirige tutta la difesa. I difensori praticamente dirigono tutta la difesa, il centrocampo a supporto dell'attacco in avanti.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
E non si deve vedere, se il padrone se ne accorge è finito, che scherzo famo? No, ma quando si scherza, non bisogna essere seri.
Che lavoro schifoso. Potrebbe essere peggio.
E come?
Potrebbe piovere.
Ma che vuoi?
Il telefono.
Si fa presto a dire ormai è il telefono. Pronto?
Papà?
Sì?
Papà, sono Evaristo. Ho conosciuto Umberto Anzelotti, il direttore del personale. È una bravissima persona.
E sti cazzi?
Chi ha detto?
Ha detto che è commosso.
Tu che cosa mi hai dato?
70 milioni in 5 anni?
Posso commettere una follia.
Ne hai già commesse tante, una più, una meno.
Guarda che questa volta ne commetto una grossa, io apro il gas.
Tanto a te cosa costa? La bolletta la pago io? Andiamo.
E un'altra cosa ormai va avanti da febbraio di quest'anno. È ascoltare o leggere il parere dei somaristi, dei negazionisti del Covid. E non solo del Covid, sia chiaro. I negazionisti sui social, sui media in genere, sui quotidiani, per la strada, hanno il loro da fare quotidiano, nel tentativo di fare proseliti, di spiegare al mondo, al loro quartiere, alla gente che frequenta i loro profili, a chi legge i giornali, che è tutto un complotto e che quindi il negazionismo è un dovere. Oddio, io però devo scusarmi con i negazionisti che si irritano nel sentirsi definire in tal maniera. Però mi pongo la sempre solita domanda. I negazionisti, se negano che esiste il virus Covid-19, se negano che produca morte, dolore, ricoveri ospedalieri, se negano il fatto che la mascherina sia un buon riparo dal contagio, se negano che sia necessario mantenere le distanze, così come negano che ci siano state migliaia e migliaia di morti, se negano che tutto questo è vero, come diavolo bisogna chiamarli se non negazionisti? Sia chiaro, la domanda è retorica. Peraltro le loro risposte, nel caso le avessero, mi causerebbero una noia immortale. proprio in merito a questa faccenda dei negazionisti, non negazionisti del Covid, visto che comunque è argomento che la fa da padrone negli ultimissimi mesi, vi leggo un testo molto molto indovinato di Lorenzo Tosi, che proviene dal suo profilo personale di Facebook. È ora che qualcuno ve lo dica. È ora che qualcuno vi sveli finalmente un segreto. Che rivolgersi a Chiara Ferragni e Fedez per sensibilizzare i giovani sull'uso della mascherina non significa delegare la sicurezza sanitaria di un paese a due influencer, ma incidere in un modo infinitamente più grande e potente di quanto qualunque canale ufficiale di Palazzo Chigi, tweet del Ministero della Salute o pubblicità in coda ad un TG avrebbero mai potuto anche solo minimamente sfiorare. Chiedere una mano a due influencer da 32 milioni di follower complessivi, per la stragrande maggioranza giovanissimi, non implica che non si possa mettere in campo nel frattempo qualunque altro mezzo, strategia o strumento istituzionale non, senza che una cosa pregiudichi in alcun modo l'altra. Nel caso non fosse chiaro ai Minus Abens, che starnazzano sui social, il Covid non è un gioco. Assomiglia più, con le dovute proporzioni, ad una guerra. Una guerra ad un virus invisibile e letale. E in una guerra non solo ci si aspetta, ma si pretende che chi ci governa faccia tutto il possibile senza lasciare nulla di intentato per fermare il contagio. Che poi, infine, le accuse di irritualità e scivolone istituzionale arrivino da gente che fino a ieri ha sputato sul tricolore, che umilia quotidianamente il Parlamento, che ha portato bambole gonfiabili sul palco, ha vilipeso il capo dello Stato, offeso le istituzioni tutte, calpestato costantemente e orgogliosamente qualunque rispetto per la dignità politica, tutto ciò non solo è insopportabile, ma è anche, prima di tutto, tragicamente comico.
Starti a Merigo, tu domenica dove stavi?
Te lo domandi a Don Evaristo Bedoni. Io domenica stavo alla prima comunione della mia nipotina.
Tu storti a Merigo sempre alle prime comunioni, vai, sei molto credente.
Io sì, è lei che non è credente a quello che dico.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Vedi questo, io chissà che mi credevo, mi ha messo pure paura, ma vattela pian. Andiamo ragazzi, su, avanti in marcia, qui c'è un matto, c'è.
Poi dici che uno si butta a sinistra.
Scusate, scusate, no, vi rubo solamente un minuto, scusate, che so 15 anni che mi tengo dentro sta cosa. E adesso, scusate un attimo, sei una grandissima zoccola e sai bene a che mi riferisco. Padre, quando ce vo, abbia pazienza. Oh, tanti auguri, complimenti, sta tranquillo, rodaggio ha finito. Adesso sposatevi, fate, io di quello che ho detto, mi sono levato sto peso. Ma chi è questo? Che poi te sei fatta rossa, non te sei manco guardate, stavo manca riconosce. Zoccola!
Io te l'ho sempre detto che era una zoccola.
Ugo, non lo so, non lo conosco.
Ma come non lo conosci? Hai sentito come ti ha chiamato? Cadarzi. C'era scusa, ma non è che sei Sant'Alessio questo?
No, questo è Sant'Anselmo, Sant'Alessio è più giù.
E sta più giù?
Sì.
stanza pare uguale, però.
Sei un morso!
Un morso? Chiedilo a tua sorella se sono morso!
Ma che te sei fatto pure mia sorella?
E si vede che siete zoccole di famiglia!
Ah, ho saputo che te sei sposato e separato nella stessa giornata, ma come hai fatto? Ma sono entrato in farmacia, gli ho chiesto i profilattici XXXXL e lei mi ha sposato subito. La sera dopo si è accorta che ero balbuziente.
Lo so, non tutte le ciambelle riescono con il buco. Io l'ho guardato, ho detto, di 28 ce n'è uno. Ha chiamato rinforzi fino alle 4 del mattino. Rosso di sera, bel tempo si spera. Entrambe voi due. Dove stiamo, andiamo? Provi a dare delle spiegazioni, maresciallo. Guardi che siamo bravi ragazzi, stiamo tornando a casa. Lascia stare chi siete, chi non siete, chi anche noi. Non abbiamo il tempo di stare qua a tergicristallare. Forza!
Odio gli indifferenti.
Ecco, arriva l'agenzia, infatti, che avevamo anticipato prima rispetto a quello che avevamo visto sulla TV francese, dice si aggrava il bilancio, sarebbero 3 i morti a Nizza,
quest'allaggi,
secondo appunto le fonti di polizia, però non è chiaro ancora invece il numero dei feriti. Le vittime sono invece una donna decapitata, un uomo accoltellato, poi l'assalitore raggiunto a colpi d'arma da fuoco, è stato trasferito in ospedale, ci sarebbe un secondo assalitore in fuga e ricercato. Eccoci.
Mi spiace, non avrei voluto passarla questa intervista del senatore Matteo Salvini, ma preferisco che la ascoltiate, che ascoltiate le riflessioni successive, non solo mie. Così da rendervi conto, almeno chi ancora riesce a mettere insieme un filo di riflessione logica, che significa avere dei governanti, dei politici, perdonatemi, non dei governanti, dei politici, che strumentalizzano le tragedie in questa maniera veramente, veramente disgustosa.
Ieri all'ambasciata di Francia a Roma incontrando l'ambasciatore, oggi al consolato a Milano incontrando il console, a nome di tutto il popolo italiano, sangue che non si doveva spargere. Noi oggi chiediamo una risposta, non come Lega ma come popolo italiano e come cittadini europei.
Pur essendo solidale, estremamente solidale con quello che è successo, il senatore Salvini, che dice di parlare a nome di tutto il popolo italiano, non parla a nome mio.
Da quella nave, ai primi d'ottobre, insieme all'assassino che ha sgozzato in Francia, scesero altre 800 persone. Penso che sia diritto degli italiani, dei francesi, dei tedeschi, di tutti, sapere dal governo italiano quanti di quegli 800 sono ancora in Italia e quanti sono scomparsi. con nome, cognome e provenienza. Ci sono altri potenziali delinquenti e terroristi in giro per l'Italia, in giro per l'Europa, senza che nessuno stia facendo niente?
Collega Salvini, è una vergogna sentirvi in aula. Perché? Perché per un anno e mezzo abbiamo lavorato con i colleghi, tutti shadow relatore come lei. Sei l'unico che non abbiamo mai visto in riunione. Allora è facile dire che abbiamo fatto aria. No, abbiamo lavorato nell'interesse delle piccole aziende, dei lavoratori, degli appalti pubblici sani. Come lui va a spiegare ai suoi elettori che non è, è un fannullone in questo Parlamento? È solo in TV e mai in aula, mai in riunione per lavorare. È una vergogna, sei un fannullone in questo Parlamento. Lo dico io.
Il senatore Salvini chiede una risposta, la pretende. Ed avrebbe anche ragione nel pretenderla. Citando il fatto che lui è cittadino italiano ed europeo. Io però mi ricordo molto bene i tempi in cui il senatore Salvini non si professava cittadino italiano. Non so il perché. Forse erano altri tempi, oggi conviene professarsi cittadino italiano. Così come ricordo ogni volta che Salvini ha detto che l'Europa in fondo non è amica dell'Italia e che l'Italia non dovrebbe essere in Europa, ora però pretende risposte perché si sente cittadino europeo.
Ognuno dovrebbe rispondere di quello che fa e di quello che non fa. Ripeto, la domanda è molto secca e precisa. Dalla nave Rhapsody, che raccolse gli immigrati, fra cui l'assassino tunisino, a Palermo, spostandoli a Bari, e da cui scesero 804 persone. Quante sono ancora in Italia con nome e cognome? E quante sono scomparse? Aspetto entro breve la risposta a nome di tutti i cittadini europei.
Sì, da quella nave molto probabilmente scesero 800 persone. Non vedo perché mettere in dubbio questa cifra. Ora però vi faccio sentire il ministro Lamorgese e fate attenzione alle date che enuncia il ministro.
Il tunisino che è stato, purtroppo, che ha assassinato tre persone a Nizza, tunisino Ibrahim, non era stato segnalato né dalle autorità tunisine né risultava segnalato dall'intelligence, nei circuiti dell'intelligence. Il tunisino è entrato a Lampedusa tramite uno sbarco di quelli autonomi il 20 settembre scorso e successivamente è stato destinatario il 9 ottobre di un decreto di respingimento con ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale.
Il ministro ha citato due date, 20 settembre 2020, 9 ottobre 2020. Il 20 settembre è il giorno in cui è attraccata la nave. Il 9 ottobre è il giorno in cui al terrorista venne dato il documento di respingimento. Due date importanti. Il decreto sicurezza non era ancora stato cambiato. Il decreto sicurezza relativo a quelle due date era il decreto sicurezza controfirmato dal senatore Salvini. Ovviamente non significa che la colpa è del senatore Salvini, però significa che la legge si è mossa in funzione di quello che c'era scritto su quel decreto sicurezza. È vero, potrebbero essere scomparsi. Scomparsi perché? Scomparsi perché la chiusura dei centri di accoglienza, che fu fatta durante il ministero del senatore Salvini, quando era lui appunto ministro dell'interno, ha causato anche questo, cioè una dispersione dei cittadini, dei clandestini, che arrivano in Italia. Tirate voi le conclusioni, non io.
Collega Salvini, è una vergogna sentirvi in aula. Come lui va a spiegare ai suoi elettori che non è un fannullone in questo Parlamento? È solo in TV e mai in aula, mai in riunione per lavorare. È una vergogna, sei un fannullone in questo Parlamento. Lo dico io.
Quindi l'inefficacia dell'intervento italiano che tanto preoccupa il senatore Salvini proviene dalle direttive del decreto sicurezza da lui controfirmato. Io penso che un paese non dovrebbe avere una destra come quella che alberga nel nostro. Strumentalizzare la morte di persone, morte in malo modo, morte in maniera tragica, a scopo elettorale, è veramente un qualche cosa di indegno. E approfitto a questo punto per leggervi una piccola riflessione di Fabio Salamina che potete trovare sul suo profilo Facebook, che è molto meglio di me naturalmente e soprattutto in maniera molto più elegante dice la sua sulla faccenda Salvini-Nizza-Lamorgese. Il senatore Salvini accusa di responsabilità morale il ministro Lamorgese per l'attentato di Nizza e porge le scuse, a nome di chi? Alla Francia. A parte l'atteggiamento vergognoso e squallido di un politico che per fomentare quattro invasati non si fa problemi a infangare la sua nazione, va ricordato che quelle porcate impropriamente denominate decreti sicurezza hanno creato 20.000 invisibili. Sono persone di cui non si sa nulla, uscite dal sistema di protezione, non si sa dove siano, non si sa chi siano. Se c'è qualcuno che in Italia ha responsabilità, non solo morali, su situazioni di insicurezza generate dai flussi migratori, è proprio il senatore Salvini.
Collega Salvini, è una vergogna sentirvi in aula. Come lui va a spiegare ai suoi elettori che non è un fannullone in questo Parlamento? È solo in TV e mai in aula, mai in riunione per lavorare. È una vergogna, sei un fannullone in questo Parlamento. Lo dico io.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Why do we keep going round in circles? It's driving me crazy. You scream at me, calling me names, and you turn around. I know it's confusing and it's such a shame. We keep on losing, it's more than a game. And what are we doing and what can we say? We can't start over with so much at stake. And all I ever wanted was someone to tell me everything would be alright. I'm running out of reasons to stay and it kills. I can't live in the past.
to tell me everything would be alright. I'm running out of reasons to stay, and it kills me to have to say.
Degli indifferenti.
A fronte di questo, lei il 29 aprile
la mascherina, messo... deputato Sgarbi.
Ho un certificato
sì,
medico.
Sì, ma l'ho dicevo. Letto. Vabbè, io... non le impone di non avere la mascherina,
ma non
in aula. Deve mettere la mascherina.
E lei è un fascista?
Io non nego che il 31 di maggio di quest'anno, quando in una trasmissione televisiva dissi perché sollecitato provocatoriamente il virus è clinicamente morto, ho usato un tono forte, probabilmente stonato.
Di mia figlia l'hanno chiusa pure perché c'era un operatore tutto affettato e hanno dovuto chiudere perché praticamente c'era il Covid e sono tutti affettati.
Ma se uno per domani non li manda, poi l'indomani si ci manda a scuola perché domani fanno santificazione, io credo che non ne fanno. Secondo me avesse essere tutto l'istituto lo dovrebbero chiudere, facessimo una santificazione e poi manderemmo i figli a scuola. Cioè io se domani non lo mando, poi dopo domani non lo mando a scuola, poi che ci giustifico una cosa? Per motivi di famiglia non può essere mai. Ci metto per motivi che non avete un certificato di scuola.
Scusatemi, sì, non l'hanno disinfettata allora la scuola? Quella donna dove hanno trovato i bambini nella prima... nelle seconda I, non l'hanno disinfettata?
Giovedì non manda nessuno a scuola, forse non avete capito, devono purificare la scuola, parliamoci così. Se no io non porto i miei figli a scuola, ma qua stanno scherzando, qua si infettano i nostri figli. Io non porterò i miei figli a scuola finché non sarà santificata la scuola. Punto, fine, non voglio sapere più niente, voi fate quello che volete.
Io non ho incontrato in queste settimane neanche una mamma che di fronte ai dati del contagio avesse dichiarato disponibilità a portare i bambini a scuola comunque. E tuttavia mi capita di vedere un'intervista. Ad una mammina con una bella mascherina di tendenza, gli occhi ridenti e fuggitivi. La domanda del giornalista: lei che cosa dice per la chiusura delle scuole? Risposta: la mia bambina è venuta da me piangendo e mi ha detto mamma, io voglio andare a scuola per imparare a scrivere. Credo sia l'unica bambina d'Italia che piange per andare a scuola. È l'unica bambina al mondo che dà pure la motivazione perché voglio imparare a scrivere. Perché mi manca la grammatica e la sintassi, mi mancano gli endecasillabi. Cioè questa povera figlia evidentemente è un OGM. Cresciuta dalla mamma con latte al plutonio, l'unica al mondo, è stata trovata da questo intervistatore.
penso a mio padre, a me.
Rimaniamo chiusi in casa.
Guardi che è un ordine di lui. Da qui non si muova nessuno.
I quartieri vanno militarizzati.
Stanate i franchi tiratori delle case. Arrestati i sobbinatori, mormoratori, sabotatori.
Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea.
Adesso ci mandiamo un mazzettino di fiori, un telegramma d'auguri, qualche bombò.
Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme.
Il lanciafiamme, polvere da spara, dinamite.
Dobbiamo cogliere questa occasione per avere di sera meno droga, meno pasticche.
Una pasticca di queste miracolose.
Ah, sì?
Mentire cocozza, le faccio io con le mie mani, così, faccio così, va, eh? E arrotolo la pasticca.
Ma che schifo!
Queste cose, beh, ci vuole veramente una fantasia per definirle mascherine.
Levatemi sta cosa dalla bocca! Che stasera non la fanno con i peli dei condannati a morte.
Io faccio un appello perché non ci siano assembramenti per attività religiose.
Sofia Loren.
Ora pronomis.
Anna Maria Pierangelo.
Ora pronomis.
Brigitte Bardot.
Bardot.
Brigitte Bardot.
Bardot.
Brigitte Bardot.
Sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da fratacchione, abbia molti affetti stabili in giro per l'Italia.
Marchese, io sono vedovo.
Un monaco vedovo.
L'ordine dei vedovi.
È un ordine nuovo?
Sì, i vedovi scalzi.
Questa settimana è sembrato capovolgersi il ruolo fra regioni del sud e quelle del nord.
Lo sapete dove sta Milano? In Calabria, in Sardegna.
I comportamenti più rigorosi venissero dal sud e qualche elemento di ammuina dal nord.
Regione Lombardia, anche su questo sta già lavorando. Per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette perché è a...
Odio gli indifferenti.
E ora vi leggo una bella riflessione di Ascanio Celestino. Libertà. Due paesi vivono uno accanto all'altro. Uno civile, rispettoso, l'altro menefreghista e arrogante. Dal 15 giugno ad oggi, 25 ottobre, chi ha frequentato i luoghi della cultura se ne è accorto più che negli anni scorsi. Ho fatto spettacolo a Pesaro, un minuto dopo la riapertura dei teatri. Gli spettatori in fila con la mascherina, distanziati in entrata e in uscita dalla sala, seduti a più di un metro uno dall'altro. Ho visto il sollievo di chi ha potuto togliere la mascherina per restare in silenzio a vedere il primo spettacolo dopo oltre 100 giorni. Poi il ritorno in albergo. Il portiere mi dice: questo fine settimana era pieno. Un pullman, tutti senza mascherina. E infatti li ho visti anch'io affollare il ristorante per abbuffarsi, pescare con le mani dalle stesse insalatiere per tornare all'amato aperitivo. Pochi giorni dopo sto in Veneto. Ragazze e ragazzi che montano le colonnine per i dispenser del gel, li ho visti misurare la distanza tra le sedie nel piccolo parco. Poi andiamo alla ricerca di un posto per la cena. La folla. Nel ristorante riusciamo a conquistare due tavolini stretti da bar. La padrona voleva darcene uno solo per 6 persone che mangiano, più 2 che bevono soltanto. 8 in un quadrato di plastica. Non c'entriamo manco in tempi normali. Nel caos c'è anche l'assessore che non dice niente, o quasi, giustifica. In fondo anche questi ristoratori devono lavorare. Poi arrivano due anziani in divisa. Sono guardie in pensione che girano nella movida per controllare che sia tutto a posto. Io chiedo, cosa controllano? C'è un gran casino. E l'assessore: controllano che non ci siano ubriachi molesti, controllano che si faccia la raccolta differenziata. In questa grottesca alternanza di mondi ho letto anche i deliri dei negazionisti. Sì, ha senso chiamarli così. Prima cosa perché non è affatto vero che il termine si utilizzi solo per quelli che negano il genocidio, i campi di sterminio, eccetera. E poi perché hanno la stessa tattica retorica. Se non la pensi come loro, fai parte del complotto, consapevolmente o inconsapevolmente. Sei uno stupido, ti hanno fatto il lavaggio del cervello, leggi la stampa mainstream. Oggi ci infilano il Deep State, Microsoft, Bilderberg, Soros. Ieri erano le lobby ebraiche e ovviamente odiano essere definiti negazionisti. Proprio come quelli che dicono non esiste la destra e la sinistra. E sono sempre di destra. Proprio come i razzisti, quelli che dicono non sono razzista ma... Le immagini di quei gruppetti in piazza senza mascherine con i cartelli tamponatevi il culo a parlare di dittatura sanitaria e deriva autoritaria insieme ai fascisti di Forza Nuova, quelle immagini sono perfettamente sovrapponibili alle ammucchiate della Movida. Un popolo che cerca una libertà che non condivido, che non ho mai condiviso. Provo disgusto a chiamarla libertà, a usare la stessa parola che utilizzo per la libertà di pensiero, di espressione, la libertà che cercano i popoli sottomessi dai dittatori, che cercano i poveri incatenati alla miseria. Due paesi vivono uno accanto all'altro, uno civile, rispettoso, l'altro menefreghista e arrogante. Quattro mesi dopo la riapertura dei luoghi della cultura, faccio un viaggio di lavoro verso Bologna, l'ultimo. Per almeno un mese resterò senza lavoro e con me se ne staranno a casa migliaia di persone, cittadini di quel paese civile che si è mosso con la mascherina, che ha rispettato le distanze per difendere una libertà che abbiamo nella testa e nel cuore e che oggi si trova a doverla perdere perché quell'altro paese, quello arrogante, ci ha sputato sopra. Tutto questo lo trovo intollerabile.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io, anche in una società più decente di questa, mi ritroverò sempre con una minoranza di persone. Ma non nel senso di quei film dove c'è un uomo e una donna che si odiano, si sbranano su un'isola deserta perché il regista non crede nelle persone. Io credo nelle persone, però non credo nella maggioranza delle persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio e d'accordo con una minoranza.
Vabbè, auguri.
E qui...
Volevo avere il potere di farle fallire.
Vedi, per me la vera donna è quella che ti sta accanto devotamente, dando tutta se stessa, senza chiederti niente. Niente, niente, niente.
Scusa, mi dai una sigaretta?
Ecco, come non detto.
La prima mattina Gargiulo e Taddei arrivano in spiaggia, no? E uno dei due decide di farsi il bagno. Che fa? Comincia a camminare, ciaffa, si tuffa in acqua e comincia a nuotare. A un certo punto, mentre sta nell'acqua, si sente fa così. Aaah! E Taddei, che è rimasto sulla spiaggia, fa: che è successo? E quello dentro l'acqua fa: aiutami, aiutami! Sono stato aggredito da tutti i granchi! Insomma, si tuffa nell'acqua, lo tira fuori dall'acqua, lo porta sul bagnasciuga e vede che c'ha tutte le gambe piene di granchi che con le tenaglie gli sono attaccate addosso. Allora fa: aiuto, aiuto, chiama aiuto! E il collega gli fa così: ma che è, arsa, ti comincia a camminare! Guarda, ma qua a camminare, guarda, c'ho le gambe piene di granchi, chiama un'ambulanza! No, devi camminare! E quello pieno di granchi fa: ma perché devo camminare? E così te sgranchisci le gambe.
Che è successo?
E che è successo? Che quando dormo parlo.
Quando dormi parli? Vabbè, è mica un problema, che c'è di strano, scusa? Non capisco.
In ufficio do fastidio.
Mentre il mondo combatteva, io resistevo chiuso in cantina solo. Senza luce, senza acqua, sempre vino, solo vino.
Ed è uscito quando è finita la guerra?
No, quando è finito il vino.
Ah.
Però, ragazzi miei, è il momento di voltare pagina, eh? Cambiamo passo. Abbandoniamo tutti questi politici da burlette che non fanno altro che parlare, parlare, parlare. Abbandoniamo negazionisti, somaristi, barbara d'ursisti, salvinioti, sgarbioti di varia natura, mitomani aneuronici, cerebrali, adoratori del nulla. Abbandoniamo questi analfabeti funzionali e i soggetti dall'intelletto precario e dedichiamoci a qualcosa che vale la pena di ascoltare. E con la voce di Leonardo Bocci immergiamoci in una delle città più belle del mondo, e cioè Roma.
Roma, tanto per cantare, tanto per parlare. Ti ricordi quando ti dicevamo: quanto è bella Roma quando è vuota? Certo, così ci ha preso un parola. E mica solo a noi, ma a tutta Italia, che sta chiusa dentro una stanza. Aspetta che sta guerra passa. Sta voce la possono sentire dai vicoli di Trastevere fino a Ponte Mirvi ormai. Come faccio a non vedette, a non toccarte, Roma mia? Tutto questa maledetta epidemia. Penso ai ragazzetti nei vicoletti che rincorrono il pallone di fretta. Alla domenica con mia nonna che mi dice: magna tutto che sei fretta. Alle partite allo stadio con mio padre, agli abbracci stretti stretti di mia madre. Ai baci rubati, le notti gagliarde, urladdaglie. E tutte le amicizie, da quelle vecchie a quelle appena nate, alle birre che scorrevano come se non ci fosse un domani e alle tante risate. Ti ricordi il grande raccordo anulare? Quanto ci faceva bestemmià. Adesso ci vorremmo volà per vedere la città eterna che per momento sta a dormire. Ma diglielo un po', che tra un po' torneremo a farla impazzì. Quando gli toglieremo la corona a sto virus del cazzo, ci guarderemo tutti insieme. Ma te lo ricordi? Chi?
Sto fio de una mignotta! Ma che figura
mi fa? E rideremo, Roma mia, come facevano Sordi, Manfredi, Fabrizi, Ermonnezza, la Soralella. Rideremo de core e sta città si ricolorerà d'amore. Tra un vaffanculo e un mortacci tu a mezzo al traffico con la musica del clacson, ci guarderemo nell'occhio e diremo: sti cazzi, vieni qua, dammi un abbraccio. E allora Roma non fa la stupida stasera, ma manco domani, dopodomani. Pure se la testa te sta sclerà e il cuore te s'invasa, Roma non fa la stupida adesso, restiamo a casa.
La voce che avete sentito è di Leonardo Bocci. Leonardo Bocci è un attore creativo romano, esploso sul web grazie al suo modo divertente ed emozionante nel raccontare Roma e le sue sfaccettature. Dopo il successo con gli Actual, dal febbraio 2020, ha iniziato un percorso da solista, riscuotendo sin da subito l'attenzione del pubblico. I suoi video hanno raggiunto milioni di visualizzazioni, riuscendo a farsi conoscere anche dal mondo televisivo e cinematografico. Leonardo Bocci l'avete visto sicuramente nel film Din Don, insieme a Enzo Salvi, Maurizio Battista, Ivano Malescotti e Maurizio Mattioli. A teatro è stato protagonista dello spettacolo Tre uomini e una cuccia e Sei mai stato innamorato? E siccome Roma è anche altro, molto altro, Roma è anche così. E alla fine ti rendi conto che Roma è così. Su di essa il vero inverno non arriva mai veramente, e quando si affaccia lo fa con scarsa convinzione, quasi con delicatezza. E lo fa frettolosamente, quasi avesse la consapevolezza di essere un invitato non gradito, quasi fosse obbligato a far presenza dal naturale ruotar delle stagioni. Perfino la neve, quelle rare volte che decide di dedicarsi a Roma, la vedi cadere con gentilezza, con discrezione, quasi avesse il timore di disturbare. E Roma va osservata mentre la neve, pian piano, componendo profili gentili, ammanta i vicoli, monumenti, ponti, chiese. Va osservata, alla stessa bellezza di una sposa che gioiosamente prova il suo vestito nuziale. E quando la neve smette di cadere, Roma, con il suo strascico bianco tirato a lucido, che pare ricamato da mani sapienti, delicate, è sposa pronta per l'altare. E come tutte le spose, è bella da togliere il fiato. Perché Roma è così. Perché Roma è anche così.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Cadè che non è da chi e che mo chiedi sempre a me. A un certo punto erano usciti tutti. Esce fuori il padrone da sauna. Stava a chiudere. Ma quello è grosso. Allora là io faccio dico di che, di che. Io faccio una dico di che, di che. E todo.
Ma va di sì. Ma vanno di sì. Chi?
Todo, todo, chi?
Ma va di sì. Così mi fa sentire di sì. E chi lo conosce?
Ah, quando ti dai 50 sacchi per entrare a fase una, è quello che ho detto pure io. Oh no, ah, si non volevano dai mani, che gli è fo? Ma la sapete, ma chi? Quello de curca, basta. Certo punto che decca non è, c'ho fatto dice, io ve opro. Entrate e cercate voi da soli. Entriamo, entriamo. Entriamo, entriamo, entriamo. Tu apri, vedi se noi entriamo. Tu apri, a dente cariato, apri. Ad avere come overse, overse. Entrattimo. Come che fottimo dentro, cominciatimo a cercare. Cerca di qua, cerca di là, cerca di su, cerca ovviamente pure. Oh, Toto, non sortiva. A un certo punto che è che non è di che e che moglie di sempre a me mi cascano gli occhi per terra. No, non è che mi cascano, si dice guardola che ci stava là per terra come Toto, e se c'era Toto che tu veniva a incontrare la pettera, c'è stava l'asciutta mano di Toto. Cominciati a chiamare, dico gli faccio, dico o guardano, o riguardano, ci girano un turno senza toccarlo. Dopo 11 minuti e mezza mi fanno... E no.
Odio gli indifferenti.
Cari miei, anche questa puntata sta volgendo al termine. Io vi lascio con una lettura che mi auguro vi rassereni gli animi, che la troviate divertente. Noi tutti dobbiamo fare sempre in modo di alleggerirci la vita. E mi auguro che Rudiberto Spazziconi, l'interprete principale di questa lettura, in qualche modo vi faccia sorridere. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e ovviamente mi auguro che il tempo passato insieme sia stato di vostro gradimento. Thank you. detto Spazziconi, un ciabattino di mezza età con idee bolscieviche. Nei lontani anni 70 era uso molestare le donne anziane e quando le importunate gli dicevano: Ludiberto, cavoli, non si fanno queste cose. Lui, con occhietti furbi e il tono della voce cordiale, ma al tempo stesso scocciato, rispondeva: accidenti, perché no? Ma se da tanto tempo lo fa anche Cordimiro Ciprulli, di Colonnato Tricase, perché io non posso farlo? E noi eravamo lì ad assistere ai frequenti siparietti che si verificavano tra il Ludiberto Spazziconi, perennemente pervaso dai suoi incontrollabili desideri morbosi, il quale con espressione lucifera e divertita godeva nel molestare le anziane donne, nel palpeggiarle, e quest'ultime non facevano altro che lamentarsi di questa faccenda tra di loro e con chiunque incontravano. Ma insomma, è un vero scostumato, non ha rispetto per nessuna di noi, disse Rachele, una vispa signora che si avviava a compiere 80 anni, cui fece eco Mariella, l'anziana segretaria dello studio medico del paese. È sfacciato, non si vergogna di nulla. Ogni volta che viene allo studio medico, prima di andare a sedersi tra gli altri pazienti in attesa, con una scusa qualunque si avvicina alla mia scrivania, mi si struscia addosso guardandomi con quel suo sorrisetto sfrontato e chinandosi poi verso di me mi borbotta un qualcosa di cui non capisco mai una parola che è una. È incredibile poi che se ne freghi altamente di quello che pensa di lui e dei suoi modi la gente che in sala d'attesa lo vede comportarsi in tal maniera. È veramente odioso. E dopo qualche tempo, su questa storia, un po' tutti in paese si ponevano la stessa domanda. Ma chi diavolo era questo Cordimiro Ciprulli, nominato dallo Spazziconi? Fatto sta che una mattina una delegazione di donne stanche di questa situazione decise di prendere il pullman per Colonnato Tricase, il paese limitrofo a loro, alla ricerca di questo signor Cordimiro Ciprulli. Una volta arrivate a Colonnato Tricase chiesero informazioni su di lui, ottennero quindi l'indirizzo della sua abitazione, ma soprattutto vennero al corrente del fatto che era un intellettuale anarchico, da tutti e da tutte ben voluto, per la sua gentilezza, per i suoi modi particolarmente affabili, per la sua convivialità. Comunque ignaro del motivo della visita di quelle sconosciute, come forma di galanteria il Cordimiro fece accomodare le donne e offrì loro del tè e dei pasticcini. Parlava del più e del meno e con toni cordiali. E mentre si muoveva tra le poltrone su cui aveva fatto accomodare le donne e chiedeva quanto zucchero volessero, se latte o limone, quale tipo di pasticcini, e sistemava meglio i tovagliolini disposti ordinatamente a destra del sottopiatto delle loro tazze, il Cordimiro colse l'occasione per elargir loro palpeggiamenti vari, carezze alla base della nuca, tra i capelli, sulle spalle, quando non sui seni. Questi suoi modi produssero una leggera irritazione tra le donne, le quali iniziarono a scambiarsi sguardi di stupore, di cui lui parve non accorgersi nemmeno. E ad un certo punto il signor Cordimiro smise di parlare del più e del meno, e le donne vennero al dunque. Entrarono nel vivo dell'argomento principale, ed una delle tre chiese: «Signore mio, lei non conosce nessuna di noi. Eppure non ha esitato nemmeno per un momento nel metterci impudentemente le mani addosso e senza minimamente preoccuparsi del fatto che noi lo volessimo o meno. Ma non le pare di essere oltremodo maleducato nel trattare così le donne?» Il Cordimiro accavallò le gambe, sorrise bonariamente e alzando dinanzi a sé il bicchiere pieno di vino rosso che si era versato mentre preparava il tè, guardò tutte le donne, una ad una, e fissando il liquido rosso nel bicchiere che stringeva nella mano, con tono pacato rispose loro: «Mie care signore, ma se lo fa lo stimatissimo signor Ludiberto, un bolscevico che ha per sua caratteristica principale un rigore morale incalcolabile, perché non posso farlo io che sono, fin da quando era uno scolaretto, un cultore della libertà?
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.